continuare il nostro tour de table proprio letterale, cioè siamo attorno a una tavola, dobbiamo immaginarci una bella colazione o un bel pranzo, una buona cena, una merenda, insomma, si parla di cibo, di alimentazione. Ieri abbiamo fatto una bella chiacchierata con Vito Teti, un antropologo che lavora in Calabria. Lui ha scritto un libro intitolato Il colore del cibo, tra mito e realtà, l'alimentazione del Mediterraneo. E oggi invece abbiamo chiamato un medico che lavora tanto con gli sportivi, ma non solo, ed è anche un esperto nutrizionista. Lavora tra Roma e Lugano, in questo momento in Costa Azzurra, a Nizza, e volevamo coinvolgerlo perché ci sembrava interessante capire qual è il suo punto di vista, cosa fa bene, cosa fa male e qual è il futuro dell'alimentazione mediterranea. Saluto Vincenzino Siani, benvenuto.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, magari partiamo proprio dal Mediterraneo, no? In fondo si parla spesso, magari anche in maniera vaga o sbagliata, di dieta mediterranea. Allora, che tipo di necessità è, cioè, per l'umanità quella di orientare i propri consumi verso diete basate su vegetali, che poi lei ce lo saprà spiegare, ci permette di contrastare ora non solo problemi di salute, ma anche questioni ambientali.
Sì, dunque lo stesso regime mediterraneo, parliamo di diete mediterranee perché ogni paese che si affaccia sul bacino del Mediterraneo ha i suoi principi nutrizionali, che comunque sono molto simili. Per quanto riguarda questo tipo di alimentazione, sicuramente è un'alimentazione benefica, equilibrata, basata su principi che possono essere davvero utili per il mantenimento della salute
Ma
umana.
grazie a
E
quali elementi? Nel senso che spesso, poi tra l'altro adesso ho usato la parola dieta, non per forza vuol dire dieta per dimagrire, ma
No,
proviamo a
no,
entrare
no,
nello
no.
specifico, perché ieri con Vito Teti è emersa una cosa, che dal modello della grassezza si è passati al modello della magrezza e viceversa, proprio al sud, sto pensando al sud Italia, purtroppo la dieta mediterranea non impera più. E si mangiano troppe cose sbagliate, troppi carboidrati, si fa troppo poco moto e dunque è difficile fare una radiografia. Ci aiuti a capire?
Sono d'accordo col professor Teti. Ora, il fatto è che la nostra alimentazione risente moltissimo degli aspetti sociali, dei caratteri attraverso i quali si dipanano i rapporti sociali, della maniera di produrre e quindi dei ritmi legati al lavoro che ci impone un certo tipo di società. Il regime mediterraneo è nato in un determinato periodo storico e poi in queste nazioni, questi paesi che si affacciano sul Mediterraneo attraverso introduzione di tecnologia, penso per esempio alla navigazione che ha permesso scambi culturali, non solo commerciali, piano piano si è imposto come un regime alimentare salutare, perché basato su principi nutrizionali che appunto contribuiscono al mantenimento della salute dell'uomo. La dieta mediterranea anch'essa è principalmente basata su vegetali, ecco. E risente naturalmente per i consumi che si fanno nel comporre una dieta vegetariana, risente anche al di là del valore nutrizionale dei cibi che la caratterizzano, anche della storia dell'uomo, proprio perché molte cose sono state introdotte nella nostra alimentazione in seguito a questi scambi che già 2000 anni fa avvenivano, anche prima, anche 3000 anni fa, avvenivano nel bacino del Mediterraneo. Ora, su questa base della dieta mediterranea, possiamo dire che il vegetarismo, diciamo, si situa in questo filone, nel senso che la base del vegetarismo è ovviamente un consumo di cibi vegetali. E i principi nutrizionali che si trovano nei cibi vegetali sono tali da contribuire al mantenimento della nostra salute e anche a prevenire determinati tipi di malattie. Penso alle malattie cardiovascolari, a tante neoplasie, eccetera, che sono strettamente legate e la cui presenza è notevolmente si è accresciuta da quando i ritmi della nostra produzione di beni, di risorse, eccetera, si è avvicinato a quello che stiamo vivendo attualmente, cioè a un sistema di produrre che è capitalistico, che impone anche certi ritmi e anche il consumo di certi cibi. Ecco, le abitudini alimentari sono notevolmente cambiate nel tempo. Questo cambiamento si è accelerato in una maniera esponenziale negli ultimi 70-80 anni, diciamo nel secondo dopoguerra, e oggi ci troviamo appunto con questo fatto che il Sud Italia, che era un po' il luogo in cui si poteva issare la bandiera del regime mediterraneo italiano, risenti di questi cambiamenti, tanto che appunto, come diceva il professor Teti, non si mangia più come una volta, e la dieta vegetariana, la dieta mediterranea, che era tipica di quei luoghi, è andata piano piano sgretolandosi. Ora, il vegetarismo nasce da altri argomenti. Il primo argomento è sul quale il vegetarismo si pone l'interesse dell'uomo verso le altre specie animali, ma non solo, diciamo la moderna etologia, la moderna biologia hanno consentito di conoscere aspetti degli animali che erano stati trascurati in passato e erano completamente disconosciuti. Ora, da questa partecipazione razionale, perché basata su dati scientifici, empatica e sentimentale, perché siamo umani, l'uomo ha pensato all'animale come a specie simili a se stesso, a cui andavano applicati certi principi etici. E una di queste era di non produrli per consumarli. E quindi l'alimentazione dei vegetariani è indirizzata verso il mondo vegetale e i suoi prodotti.
Però al di là della questione etica o dell'evoluzione, sì, come dire, scientifica nella conoscenza del creato, c'è anche, come dire, per usare un termine tecnico che ho imparato oggi, della congruità nelle diete vegetariane. Spieghiamolo.
Ecco, questo della congruità è un aspetto, come tutte le cose nuove introdotte nella storia dell'uomo, sulle prime incontrano delle grosse resistenze. La congruità significa che ciò che noi assumiamo come cibo per coprire le nostre necessità biologiche, quindi per continuare a vivere e stare in buona salute, deve essere congruo, cioè adatto alle nostre esigenze, al nostro fabbisogno. Soltanto in questa maniera noi riusciamo a coprire tutte le funzioni vitali e biologiche del nostro organismo. Ecco. Ora, innumerevoli studi, soprattutto negli ultimi decenni, noi abbiamo come gruppo di studio della Società Italiana di Nutrizione Umana esaminato la letteratura scientifica in tema di vegetarismo di tutto il mondo, e ne abbiamo tratto un documento pubblicato 4 anni fa nel corso di un congresso tenuto a Firenze. Abbiamo rilevato come da questi studi emerga che non solo i regimi vegetariano e vegano, se ben strutturati e ben condotti, possono supplire a tutte le nostre esigenze, ma inoltre, se, ripeto, ben fatti e ben condotti, possono prevenire tante malattie umane, sì, ed essere utili in qualsiasi momento della nostra vita. Questo vale, penso, non so, alla gravidanza, all'allattamento, allo svezzamento, agli sportivi durante la terza età e così via. Cioè coprono tutte le nostre esigenze, e questa è una posizione internazionalmente conosciuta e su cui c'è consenso da parte degli studiosi.
Vincenzino Siani, noi è stato chiarissimo, ma devo concludere per una questione di tempo, non prima però di ricordare che domani parleremo invece con la dottoressa Marelli e cercheremo di capire meglio la questione del sistema calorico, chiamiamolo così. È stato messo in discussione, sì, no? Perché tutti, insomma, si sente, no? Una persona deve, non so, un uomo che ha una vita sana, un lavoro attivo, deve consumare 2000 calorie al giorno e così va tranquillo. Sì, ma calorie provenienti da zucchero, da burro.
Esatto,
da...
Quindi quando...
E quindi è stato messo
esatto,
in discussione,
quando...
ci sono studi, un po' per pigrizia, la comunità scientifica insomma continua a ragionare in termini di calorie, continuiamo a trovare, quando compriamo qualcosa al supermercato e cerchiamo la tracciabilità, si indicano le calorie. Brevissimamente, veramente abbiamo poco tempo. Lei, dottore, su questo sistema calorico concorda in realtà con la messa in discussione oppure dice no?
Guardi, i fatti che riguardano la nutrizione sia dal punto di vista quantitativo che della qualità da cui noi traiamo l'energia che ci serve per vivere sono molteplici. È chiaro che c'è un criterio quantitativo di riferimento relativamente alla nostra alimentazione. Se noi adottiamo uno stile di vita per cui, o di lavoro per cui consumiamo 4000 calorie al giorno, è chiaro che questo deve essere un dato che dovrà indirizzare i nostri consumi, non si può fare a meno. Poi accanto a questo ci sono tante altre cose che vanno considerate, quindi non basare esclusivamente sulle calorie sarebbe un errore grave. Guardare la qualità dei cibi da cui deriva l'energia di cui ci serviamo e guardare anche a tanti altri fattori, come per esempio il nostro codice genetico, come noi siamo fatti, ecco. E c'è una variabilità diffusa anche quanto a questo, per cui reagiamo diversamente ai diversi cibi assunti.
Ma il codice genetico, dottore, perché ho sentito anche di sistemi, regimi alimentari basati sull'analisi del sangue, dipendenza del tipo di sangue, orientarsi più verso un certo, oppure un po' una bufala.
Ecco, bravo, sono delle bufale, okay. Sono delle bufale. Non hanno nulla a che vedere con un approccio insomma scientifico alla nutrizione e quindi non li prendiamo neanche in considerazione. Un'ultima cosa, se ho 10 secondi,
sì.
È chiaro che il futuro dell'uomo relativamente alla nutrizione dovrà essere orientato verso il vegetarismo, perché la crisi ambientale che stiamo vivendo, tutti concordano nel dire che a questa la liberazione di CO2 equivalente nell'atmosfera contribuisce in modo sensibile l'allevamento animale. C'è chi dice che il 20% dell'inquinamento del gas serra è prodotto da tutto ciò che gira intorno all'allevamento animale. C'è chi dice che questo 20 non è 20, ma è addirittura il 50%.
Sì.
Quindi in ogni caso è un aspetto della nostra vita che va guardato con attenzione e ci sono tutti i presupposti perché l'umanità si orienti verso regimi vegetariani o perlomeno basati principalmente sulle piante.
Grazie dottor Siani, buon lavoro, buona continuazione.
A voi.